questo incontro che faccio maggiormente crescere. Non è mai abbastanza la crescita spirituale, vogliamo cominciare a fare un po' di bene. Se la fine della vita vuol dire che mo cominciamo, come stiamo a metà della vita vuol dire che siamo un pochino da voi.
Allora, cominciamo con un canto di invocazione.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Vero benedicio ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Poverello, che non ha nella chiesa l'ufficio di generare figli. Costui, nel giorno del giudizio, partorirà molti figli, nel senso che in quel giorno il giudice ascriverà a sua gloria quelli che egli ora converte con le sue preghiere nascoste. Colei che ha molti figli diventerà infeconda, nel senso che il predicatore vanitoso e loquace, il quale ora si rallegra di avere molti figli, come se li avesse generati per propria virtù, allora conoscerà che in costoro lui non è niente di suo.
L'auto con me, Avete sentito bene? Io non sono loquace, però logicamente niente. Stelle sì, perché io non mi sono sposato. Comunque è molto interessante che la stella partorisce molte figlie e chi è sfiorita, quindi niente a caso. E l'incontro di quest'oggi e domani,
chiedo scusa. Sì, voglio dire, poi due parole di presentazione.
Credo che avesse finito.
No.
Vai.
Brevemente, velocemente. Giusto due parole di presentazione sul campo. Abbiamo scelto questo tema: fraternità, identità e progetto di vita. Non è casuale. Crediamo che la nostra fraternità sia in una fase di passaggio. Sapete che nella storia della nostra religione, del cristianesimo, ci sono stati molti passaggi, a partire da quello degli ebrei, fino ad arrivare alla Pasqua, del passaggio di Cristo. Quindi crediamo che sia giusto un attimino fermarsi a riflettere su qual è la nostra reale identità, perché se non abbiamo una reale identità, una consapevolezza della nostra identità, i francescani secolari, allora non potremo attuare il nostro progetto di vita evangelico. Come vedete, questo, per questo campo si è scelto di non aprirlo a tutti, proprio perché riteniamo che sia un momento privilegiato e di grossa riflessione, di grosso confronto. Questo sarà un seme che ci resterà in questi mesi che ci accompagneranno, di meditazione e di preghiera, finché lo Spirito possa operare nei nostri cuori. Per quanto riguarda il programma, insomma, l'avete visto tutti. L'unica cosa che noi abbiamo aggiunto è che alle 12:15 celebreremo la messa. Il resto, dopo l'incontro, alle 12:15 celebreremo la messa nella cappellina. Ho terminato, lascio la parola.
Comunque, mi ha preceduto, almeno da quelli che abbiamo cercato di collimare assieme con il Presidente, quindi storicità del Ordine Francescano Secolare, identità e fraternità, forse la tua domanda proprio sulla fraternità ci tratteremo molto a lungo, e proprio dalle origini, cioè come è nato l'Ordine Francescano Secolare, tutto quanto lo sappiamo, però scappi, io sono andato un pochino alle fonti e vi dico pure dove l'ho trovato, perché non vi nascondo niente. Padre, come si chiama?
Francesco d'Assisi e Fratellia.
Benissimo. Tra le altre cose, il testo è francescano, ne parla molto bene, anche proprio come è nato, cosa si è proposto di fare. Ecco perché quindi io leggo, nel senso che immaginate che di qua l'abbia messo su un foglio come se fa mo, no? Poi si fa un po' del foglio, poi invece leggo dal libro, perché l'ho sviscerato un pochino, forse è meglio quando si imprime perché si scrive, si perde tempo. L'idea di San Francesco si sente?
Sì, sì.
Anche i bambini. Valentina, la luce è meno forte. Nacque ad Alviano nell'anno 1212. Dopo la predicazione e il miracolo delle rondini, che con loro bispiglio e cicaliccio non facevano sentire parola alcuna alla gente di ogni condizione sociale, accalcatasi nell'incantevole piazza della città proveniente dall'intera valle dell'Ilsa. Sia il miracolo del santo, che era riuscito a zittire le rondini e a porle in ascolto, che l'invito all'uditorio al perdono, la penitenza all'umiltà, al pensiero dell'eterno premio e della perdita della gloria celeste, fecero sì che i mercanti e i guerrieri, gli impiegati e i contadini, gli sposati e i chierici elettrizzati chiedessero a Francesco di poter seguire nella forma integrale di una vita evangelica. Quindi parlava a tutti e li commosse, li attrasse a sé. Ed egli rispose loro: non abbiate troppa fretta, io mi occuperò di ordinarvi ciò che dovete fare per la salute delle vostre anime. In der popolazione chiedevano di farsi i suoi discepoli. Così avvenne a Cannara, nella città di Ascoli. San Francesco, vero genio, pur non essendo più la guida del movimento dei frati minori, sapete bene che subentrò i Fratelia, anche qui di Fratelia, che molti ne hanno parlato molto male, è andato per 20 anni, è stata la papà e la mamma di San Francesco, e proprio a Cortona c'è anche una bella chiesa perché fatta da Fratelia e così via, quindi molte volte uno prende una brutta nomea ed è un guaio. Invece questo padre Vincenzo Granata ne parlate molto bene e l'ha difesa, però con cenni storici, non così alla buona. Penso allora che la vita evangelica annunziata a Cristo è corso dalla natura umana in ogni condizione, dando forza al compimento dei doveri del proprio Stato. Ho detto proprio che cosa è l'Ordine Francescano Secolare, perché è nato. Se ricchi con usura, con usare dei propri beni come amministratore di Dio, che è l'unico proprietario a cui il domani si dovrà rendere conto del suo uso. Gesù disse: essere nel mondo, ma non del mondo. Giovanni 17:14. E San Francesco pensa genialmente di attuare le parole di Cristo, dando la vita a terz'ordine per il rinnovamento della società, forse più dell'ordine dei frati. questo è molto interessante, una forma di vita consacrata di persone, cioè che pur vivendo nel mondo, ma non del mondo, in armonia con i doveri del proprio Stato, potessero dare soddisfazione ai loro desideri di attuare il Vangelo con la pratica della povertà, nella misura compatibile con la vita secolare, con la restituzione dei beni mali acquistati, con l'esercizio delle opere di misericordia, con la pacificazione sociale tra le classi e città avverse, con digiuno e preghiere, indossando un abito speciale di penitenza, come già sapete. I membri di questo laicato cattolico formarono delle comunità di penitenti, penitenzimo collegio, il collegio dei penitenti, li disse il Papa Gregorio IX, membri che si diffusero dappertutto nei villaggi, nelle città, con l'appellativo più tardi di membro del terzo ordine francescano. Aiutato dal cardinale Ugolino, San Francesco scrisse nel 1921 la regola che nel suo testo originale non è giunta a noi. La più antica rimonta al 1228 con il titolo Regola e vita dei fratelli e sorelle penitenti. Cosa ha fatto questo modo di pensare San Francesco, di quelli che sono San Francesco? Ha fatto un po' di reazione nelle persone del tempo, perché era tutto il contrario di quelli che diceva San Francesco, quindi pensavano a fare guerra, pensavano a ingrandirsi, pensavano a diventare ricchi, ma ovviamente c'è qua che facciamo, questo ci mette in difficoltà. Tra gli altri impegni i terziari si obbligavano a fare testamento in vita per evitare litigi tra gli eredi. Forse questo è molto interessante, perché molti papà, oggi come oggi, dice va bene, posso vivere in loro. È bene fare prima forse le cose, così dopo non si appiccicano. È anche difficile farle prima. A voi chi ce l'ha? Allora, che internet che andate a spensare. Adesso ho sentito qualche espressione che non mi piace. Anche se c'era Francesca. Cioè, perché non avete comprato una casa? Perché no? Cioè, hanno risposto, sanno avere l'ora. Cioè, noi paghiamo per il fitto, loro sanno avere la casa e com'è. C'è un modo di pensare adesso. Ci fa viene da mangiare, sono bene, ma la casa, cosa ci sta pensando? È un po' troppo. La casa da parte è buona, una casa è un po' che. Sto dicendo come sarà giù. Io sono persone che io le ripeto. E allora? Di solito dei vincoli dal fare il giuramento di portare le armi, è un po' come in America, no, tutti quanti hanno portato la pistola, lì deponete le armi, San Francesco, cioè, il fuoco dell'amore, non è il fuoco della baionetta, e così via, no? Che il vassallo si obbligava con giuramento di usare armi dietro richiesta del proprio signore, quindi doveva essere combattente per difendere. Il teologio francescano si presentava come una vera rivoluzione della società, quindi creava scompiglio. I ghibellini, che traevano la loro forza dalle classi medie, con immediatezza iniziarono ostilità contro il teatro di Francescano. I feudatari si vedevano sottrarre uomini validi alla loro giurisdizione. Anche i podestà reagirono all'imposizione del terzo ordine di non prestare giuramenti e di non portare armi. E ci pare, noi non abbiamo più. Ma i membri del terzo ordine francescano ricorsero al cardinale Ugolino, molto molto importante, poi divenne Papa, anche per San Francesco, che energicamente intervenne presso il potere Onorio III, che col breve del 16 dicembre 1221 ordinava a loro difesa al vescovo di Rimini di mettere sotto la sua protezione i terziari di Faenza, città in cui si era avuto il primo conflitto. Da quel giorno il territorio francescano si propagò rapidamente e il cardinale Ugolino unì le diverse confraternite in un solo ordine. Così si ebbero i tre ordini francescani, il primo con la finalità dell'apostolato e della predicazione della pace, il secondo ordine, le suore, con la finalità della preghiera specie meditativa e del sacrificio, il terzo ordine per ambo i sessi, che non avendo clausura e un apostolato singolare, spiegava attività sociale a vantaggio di una umanità sofferente, con una carità fattiva, realizzando una pace con l'affratellamento di tutti e di ogni categoria sociale. In seguito Gregorio IX minacciò gli avversari terziari della collera di Dio onnipotente e degli apostoli Pietro e Paolo, così il tesoro delle Francescane riuscì ad effettuare nelle repubbliche italiane un disarmo parziale al quale non riuscirono i guacqueri o avventisti nei seguenti secoli. E questa è un po' la storia. I tesoro diede alla Chiesa santi e sante in ogni categoria sociale, quale Santa Elisabetta, Regina d'Ungheria, la Beata Angela da Foligno, San Tommaso Moro, Cancelliere dell'Inghilterra, San Filippo Neri, San Ignazio di Loyola, San Vincenzo De Paoli, San Paolo della Croce, Sant'Alfonso Maria dei Liguori, San Giovanni Bosco e il Beato Contardo Ferrini, anche i papi, gli ultimi papi, tutti quanti, è tutto una sociale francescana. Cinsero la corda del tesoro francescano tre secondemici da Gregorio IX a San Pio X, Pio XII a Giovanni XIII e anche Giovanni Paolo II. San Luigi re di Francia eresse a proprie spese molti ospedali che era solito lavare i piedi ai lebbrosi, mangiare gli avanzi toccati dalle loro mani. Molti malati accorrevano alla reggia e a turno tre di loro sedevano alla sua mensa servendole di persona, dando loro un regalo dopo il pranzo, oltre che a sfocillare. La corte disapprovava il suo fare e gli rispondeva: io preferisco fare sfoggio della mia regalità dando ai poveri per amore del Signore, anziché essere prodigo nella mondanità. Santa Elisabetta d'Ungheria, rimasta vedova, fu allontanata dalla reggia e si rinchiuse in ospedale da lei fondato. A Marburgo si dedicò ai malati, particolarmente ai lebbrosi, e distribuì ai poveri tutti i suoi beni. Ma c'è proprio il fatto, proprio quando ha chiamato San Francesco, c'è Lucchesio e la moglie, perché logicamente non si deve parlare fratelli, cioè isolati, non esiste il terzo francescano con membri che sono possono vivere da soli, perché viene bene a mancare proprio la fraternità, ecco. Quindi un'importanza storica il viaggio di San Francesco in Toscana, però leggo perché è molto interessante. Nel 1112, per la sua predicazione fuori dell'Umbria, l'anno 1112 segnò l'ingresso nell'ordine di frate Elia da Cortona, di cui vi parlavo, quindi frate Elia da Cortona, che divenne poi il generale dell'ordine dopo San Francesco, prima che morisse San Francesco, frate Francesco venne meno, cioè si ritirò, cioè, poi pensaci tu, Pietro Cattano morì e poi subentrò Elia. Di fra Giovanni Parenti, di fra Alberto, di fra Agnello da Pisa, che ebbero importanti compiti nell'organizzazione e diffusione dell'ordine dei frati minori in Oriente, in Francia e in Inghilterra. Fu in questa sua venuta in Toscana che il santo si incontrò con Lucchesio, o Lucchese, Lucchese, nato a Caggiano, in quello di Siena, si trasferì a Poggibonsi. Oltre ad essere un muratore, era anche un ottimo mercante di tessuti e derrate, accumulando un'enorme ricchezza. Ho già avuto occasione di conoscere lo Scavezzacollo Francesco, figlio del collega Pietro Bernardone, mercante di Assisi in tessuto. E ora lo incontra scalzo, vestito di saio, a Poggibonsi, e ascolta le sue prediche. Viene affascinato dalle sue parole e ben lieto l'invita a casa sua come ospite. Lucchese, giorni prima, era stato affrontato da un povero uomo che l'accusava di avergli sottratto i mezzi di sussistenza con la sua concorrenza, gridando nello sdegno: tu credi di essere giusto, pretendi di stare con sicurezza davanti a Dio, ma in realtà sei un assassino, mi hai tolto ciò che è necessario per vivere. San Francesco riuscì a convincerlo ad abbandonare la sua attività commerciale, era collega del padre, e a distribuire le sue immense ricchezze ai poveri. Lucchese gli diede ascolto e si mise a coltivare un suo campo e l'accogliere in casa poveri e infermi. Sua moglie, buona donna, disapprovò il suo nuovo modo di vivere ed agire, e un giorno che il marito la pregò di andare a prendere l'occorrente per satollare molti diseredati, si ribellò dicendogli che le preghiere e digiuni gli avevano dato volta alla testa, e lo sposo la esortò a non diffidare mai della provvidenza di Dio. Infatti buona donna trovò la madia piena di pane fresco e a tale miracolo si convertì, divenne la sua preziosa collaboratrice nella carità fattiva. Lucchese incontrò per la seconda volta San Francesco nel 1221 e gli chiese di dargli una nuova norma di vita cristiana per vivere e servire Dio stando nel mondo, conosceva i voti di obbedienza, povertà e di castità, non potendolo seguire per motivi del matrimonio e del lavoro professionale. San Francesco l'accontentò e attuò l'idea che vagheggiava da tempo e istituì il terzo ordine per quanti desiderassero vivere il Vangelo, non potendo emettere i tre tradizionali voti, quindi, che noi conosciamo. Lucchesio, con buona donna, indossò un saio simile a quello dei frati, annodato alla vita da una corda, quindi fino a non proprio l'anno secolo scorso, ma c'erano i cordigeri, poi c'era il Francescano, quindi c'era un segno. Solevano pregare nella piccola chiesa di Santa Maria di Comalto, munita di un alloggio di due stanze per frati. Sono nel comune di Borgo Martori, a San Francesco, nel 1213. Si dice che il sacrestano all'ora della chiusura era solito fare un rumore con le chiavi per avvisare i presenti, ma non decidendosi Lucchese ad uscire, egli si avvicinò credendolo morto. In realtà era in estasi, sollevato verso il crocifisso. Lucchese e buona donna morirono nello stesso giorno, assistito dal guardiano del convento, frate Idelbrando, e dal popolo lucchese venne chiamato santo e la moglie venerata come beata. Il terzo ordine fu riorganizzato da Leone XIII nel 1883 con il decreto Misericors Dei Filius. Oggi sono sorti vari movimenti simili alle correnti ereticali dal tempo di San Francesco, avendo l'intento di colpire le autorità familiari, religiose e politiche per un neopaganesimo. I terziari del mondo odierno hanno questa missione: realizzare l'attuazione del documento conciliare sull'apostolato dei laici per una vera società cristiana, in un tempo che vuole distruggere o disprezzare tutto ciò che sa di cristiano. Questo qui per quanto riguarda, diciamo così, la parte storica dell'ordine francescano secolare. La identità la prendo da questi libretti che forse volte qualcuno ce l'ha anche nelle stanche, e questo è proprio un po' di frezza all'inizio, parlo del evangelico forma di vita, del progetto di vita, però sono stato un pochino quelli che cioè hanno dato quelli che dovevano dare, e vedi che sono come si dice, verità che cioè di nuovo si riducono a questo, non è che chissà cosa c'è di nuovo. Per quanto riguarda la vita, l'identità, quindi 13, ecco qua. La coscienza ecclesiale della regola è ampiamente sottolineata dalle costituzioni che voi conoscete, che secondo la loro finalità danno un rilievo già netto a tutta la visione ecclesiale dell'ordine francescano e secolare. Il respiro ecclesiale delle costituzioni si ripercuote in circa 90 punti tra articoli e paragrafi. Comunque, andiamo. questo cosa si propone lo vescovo secolare? Prima di tutto la coscienza ecclesiale, mediazione della Chiesa, obbedienza, pensare e agire come la Chiesa. L'articolo 40, dove si dice i novizi siano educati ad amare la Chiesa e ad accogliere il suo magistero, compendia l'importanza della mediazione della Chiesa, emerge come sia fondamentale l'assumere il sentire di Francesco nei confronti della Chiesa fin dall'inizio del cammino francescano. Amare la Chiesa, sua madre e maestra, e la immediata conseguenza è accogliere il suo magistero. E quindi se si parla dei laici, da dove più si parla di un ordine, perché i laici e la Chiesa, grazie a Dio, questa nuova scoperta con il Concilio Vaticano II mi ha dato modo quindi di penetrare, di non essere ai margini. Si parlava allora, vi ricordate, di balaustre che non potevano sorpassare, non potevano andare sull'altare, cioè quella rete, quel riparo che è stato tolto proprio perché il sacerdote in un modo e il laico in un altro devono collaborare assieme per il bene comune delle anime. Nella nuova vita quotidiana, che deve diventare continua trasparenza di amore, riguarda l'inserimento della Chiesa locale a cui siamo chiamati a portare il nostro contributo. C'è anche qualche lamentele, cioè quelli possono stare solo, lavorano, però qua non si inseriscono nella parrocchia. E sono quei sacerdoti che non hanno capito il valore dell'ultimo pascale secolare, che lo vogliono a servizio, non per fare collaborare, logicamente. Servizio per servizio, senza una responsabilità da assumere, logicamente è un po' vacua. Nella collaborazione quindi comunione del primo e secondo ordine, da non relegarsi a un ambito facoltativo. La famiglia è una sola, quindi va vissuta e va, diciamo così, corroborata da tutte le parti, primo, secondo e terzo ordine. La nostra identità. Le costituzioni invitano a prendere coscienza che non solo siamo in comunione con la Chiesa, godiamo della mediazione della Chiesa, non solo siamo nella Chiesa, ma siamo Chiesa. Tutto ce lo dimentichiamo questo qua. Noi pensiamo di fare un piacere alla Chiesa, al Papa, ai parroci, ai superiori. Noi lo dobbiamo fare perché siamo Chiesa. Vedete che a me mi dà fastidio quando sento dire ma che le può a Chiesa, che le può a Chiesa? Cioè da persone battezzate che hanno pure un certo... dico ma a Chiesa, scusate, chi è? Tu parli male della Chiesa, parli male di te stessa. Questo lo sappiamo benissimo, però purtroppo ce l'abbiamo con i sentiti, ce l'abbiamo con i responsabili, ce l'abbiamo con, non so, con i papi, i vescovi, e noi che facciamo? Cioè noi cosa facciamo perché le cose vadano bene e dimentichiamo che sono uomini, anche loro possono sbagliare? E allora parliamo di qualcosa che sta lontano da noi. Noi siamo noi, e se le cose non vanno bene c'è anche il nostro disimpegno, la nostra disattenzione e così via. Vivere il Vangelo alla maniera di San Francesco rimanendo nel mondo. Quindi sono un po' qual è l'identità. Vivere il Vangelo, quindi non è una scoperta che vi fate, alla maniera di San Francesco, perciò si chiama San Francesco, rimanendo nel mondo. Poi vivere da fratelli e sorelle della penitenza, da uomini della confessione del quotidiano. E non è che ci illudiamo, noi siamo dei cristiani battezzati, dobbiamo vivere quotidianamente il nostro impegno secondo la condizione in cui ci troviamo, ma come cristiani siamo obbligati a vivere il nostro battesimo, la cresima e a fare opere di bene. Ci aspettiamo dagli altri, noi quando cominciamo? Vivere da uomini che con la professione, sulle orme di Francesco, prendono sul serio il loro essere Chiesa. Vedi che lo ribadisce, il loro essere Chiesa. La professione ci fa sentire più uniti alla Chiesa, cioè diventare una sola cosa con la Chiesa. Il loro essere innestati in Cristo per il battesimo e fanno di Cristo il libro della loro vita per essere uomini nuovi, testimoniare Cristo, il suo amore, nelle ordinarie condizioni della vita, edificando così un mondo più giusto e fraterno. Emerge in maniera chiara che la spiritualità francescana, ecco l'identità, non sia un optional, una qualcosa di facoltativo, è il nostro modo di essere Chiesa, il nostro modo di assumere con piena coscienza le promesse battesimali. Se noi cominciassimo un po' a ragionare su questo, cominceremmo a diventare cristiano veramente. Le nostre promesse battesimali. Tutte le costruzioni rimandano a questa specificità francescana, quale è un continuo ripetere, secondo l'esperienza di San Francesco di Assisi, alla maniera di Francesco di Assisi, assumendo le opzioni evangeliche di Francesco. E questo dal modo di leggere il Vangelo, al modo di assumerlo, al modo di pregare, al modo di rapportarsi agli altri e alle cose. Una insistenza piena di significato ci dice che non possiamo prendere come un di più l'indagare l'esperienza di Francesco d'Assisi, il rapportarla alla nostra vita quotidiana. Ci dice che non possiamo considerare il francescanesimo come una verniciatura da porre sul nostro essere uomini e sull'essere cristiani, ma dobbiamo al contrario vivere questa avventura piena dell'uomo cristiano, mettendo a frutto i doni di grazia che lo Spirito ci ha dato, chiamandoci ad essere figli di Francesco. Quindi non la pelle esteriore, ma entrare nell'intimo, nel costitutivo della persona umana e cristiana. La nostra fedeltà alla Chiesa passa dall'assunzione della modalità francescana di vita evangelica a favore del mondo da riconsacrare. Il mondo da riconsacrare. Ma diciamo che il mondo diventa laico, il mondo è borghese, il mondo è qua, come già da tutti, da riconciliare a lui, al suo disegno di salvezza e di amore per ogni uomo. E abbiamo una specifica convocazione dello Spirito ad essere Chiesa della famiglia francescana, secondo il nostro stato secolare, vivendo il Vangelo in comunione fraterna. Questa è l'identità proprio, diciamo così, presa nel suo intimo. Poi c'è anche le sfaccettature, per esempio la dimensione secolare, fedelmente, devotamente, come via ordinaria di conversione. Quindi, assumendo il dolore, la sofferenza, la debolezza, con la consapevolezza dell'amore, operiamo un rimando alla dignità irrepetibile dell'uomo, che non sta dalla propria sufficienza, umiltà e potere, ma dall'essere radicalmente fatti a immagine di Dio. Altra cosetta, per non essere troppo lunghi, la missione di riparare la Chiesa, quindi come francescano, che vuol dire riparare la Chiesa, cioè vivere nella Chiesa da uomini nuovi, creature nuove, quello significa, come San Francesco le è diventate, quindi dopo l'apparizione del crocifisso di San Damiano, e poi per appena ha spiritualizzato le cose e ha detto che le chiese le devono aggiustare, però la chiesa è quella che deve essere maggiormente ricostruita, è la chiesa delle anime. La missione di operare la chiesa non è un patto esteriore, incomincia da se stessi, forse qui dovremmo veramente mettere il punto. E se non cominciamo da noi stessi, che andiamo a riparare? Cioè, con salto va nudo, scappare va scalzo e così via, no? E se non ci curiamo noi, ecco, allora la prima cosa che dovremmo fare in questi incontri è guardarci un pochino dentro. Io lo sottolineo, quindi incomincia da se stessi. La conversione la vogliamo dagli altri. Cominciamo a criticare quello così, quello così, quello così, dopo tante preghiere, tante parole, e no. Senza il continuo riparare la Chiesa in se stessi, ribadisco, in conversione continua, ricercando la comunione profonda con Cristo, non ci può essere alcuna riparazione di Chiesa, non può esserci missionarietà. Anche le raccolte per le missioni, ma poi non finisce, non deve finire all'obolo. Abbiamo raccolto tante, abbiamo fatto belle figure, per carità, ben vengano queste cose, che ci fanno agire, però abbiamo dovuto andare un po' al di là poi di questa cosa che ci fa anche un pochino di orgoglio. In questa missionalità è al centro un operare che non è un operare quantitativo, ma anzitutto un fare le opere di Dio, un partorire Cristo con le opere sante che devono risplendere agli altri in esempio. Poi parla anche della fraternità, che la fraternità apre un altro testo, forse un pochino più breve, nel senso che, diciamo, dobbiamo solamente viverla, perché tutte le parole sono parole. 31, cioè devi avere proprio alcuni punti più significativi, anche se diciamo così il capitolo è lunghetto, almeno Francesco per esempio, aspetto solo parole Francesco dalla chiesa del suo tempo, insegnante francescana, fedeltà, quindi conversione, quindi amare i fratelli, poi ispirazione evangelica, nome e la parola, documenti della chiesa, anche questo forse siamo un po' manchevoli, e ha cominciato dai frati, noi arrivo all'Osservatore Romano, una volta passato la fine, una volta passato la seconda, però dovremmo conoscere un po' meglio i documenti della Chiesa, e sono la fonte, cioè il vivo della Chiesa e lo Osservatore Romano, quindi sono andato una volta, dico pure chi è, il marito di quella signora che viene, ma se fa proprio fa così, no? Vende cioccolato, vende via, vediamo, gli avete rotto, no?
Una tortora.
Bravo. Allora mi disse, padre Asensio, io mi fermai là, insomma, dove andare? Sì, ma un papà sì, non bravo, molte cose, cioè, però perché non parla di questo, di questo, di questo, di questo? Se poi faccio portare 5-6 osservatore romano, perché noi tutti i giorni ci arriva, e così vedete un po' che se uno parla papà non parla di queste cose qua, voi non dite mai, in qualche modo sì, ma dopo parla a tutte e di tutto, specialmente quello che sta dicendo voi, se non lo leggete, che ne sapete? Ce l'ha già buttato 5 a 6, ce l'ha già buttato 5 a 6, ce l'ha detto, ma scusa, vuoi leggere? No, no, è la verità, però è un fatto, è molto fatto, è 6-7 giorni fa, ma dopo. Allora, dicevo, cerchiamo di conoscere i documenti della Chiesa, vedi quando a volte i documenti non ci piacciono, oppure, non so, li sentiamo dire, oppure sono mal interpretati, andiamo alla fonte. E grazie a Dio, quindi sono molto interessanti. E poi si rivolgono a tutte le nazioni, questo è fatto più quella. Vedi che si rivolge a tutto, non solamente Italia, Europa, Francia, e a tutto, adesso giusto il dubbio, vedere uno sguardo. E questo ce lo diciamo anche noi, dobbiamo vedere l'articoletto che ci piace. Ha detto papà, chi è accorto ieri? Però dietro, prima lo metti in prima pagina, poi metti in seconda pagina, è una miniera di istruzione, di preghiere, di tutto qua. Non ci manca niente. E se noi ci fossimo romani, sarebbe dei sapientoni. C'è tutto. Tutto, e scrivono i migliori articolisti, i migliori giornalisti. Allora. Qualcosa sulla fraternità vi leggo. detto l'amore fraterno. Ci manca l'amore, voglio fare fraternità. E se ci sopportiamo, voglio fare fraternità. E la raccomandazione dell'amore fraterno vissuto sulla scia della parola di Gesù, dell'insegnamento della Chiesa, è tanto presente nei testi del Magistero che non è possibile citarli tutti. Ci limitiamo a richiamare testi che sono alla base della missione dei laici. Quando parla di missione dei laici, si riferisce a tutti quanti i battezzati. E in un modo specifico, poi personalmente, perché c'è un ordine, c'è un'associazione, c'è un ordine, grazie a Dio. I laici, quindi, come per benevolenza divina, hanno per fratello Cristo, il quale, pur essendo Signore di tutte le cose, non è venuto per essere servito, ma per servire. Se mettessimo un po' in pratica, uno su mille delle nostre fraternità, questo concetto sarebbero appiccicati. Vedi che delle più belle fraternità sono i migliori appiccicati, per sciocchezze. Per sciocchezze. Perdiamo di vista lì, proprio perdiamo l'intelletto. E se poi si esamina, no? Credinate. Dobbiamo stare così bene, unito e contento. Se ce l'avamo con tutti ammazziati, ci abbiamo delle cose, quella fine, bracciale per di Mavanese. Oh, ma che sei scemo? È interessante questo. Quindi, non è quello che serve per essere servito. Se noi ci impegniamo a fare il servizio, non per farci vedere, non per dimostrare, ma facciamo per mostrare, allora la cosa cambia di sana pianta. Portare frutto è un'esigenza essenziale nella vita cristiana ed ecclesiale. Il grande merito di San Francesco, la povertà ricercata da alcuni gruppi, soprattutto nella parte settentrionale dell'Italia e nella Francia, aveva anche il significato di opporsi al male attuale con cui non erano esenti illustri personalità anche della Chiesa. Guardate che non si ricorda Marcinkus di alcuni anni fa. Si perde la capo pur stando nelle alte sfere. Se uno perde di vista il soprannaturale e agisce per la sua testa, non per la testa di Dio, perdiamo tutte cose. Il grande merito di San Francesco fu proprio quello di esaltare il costume del mondo cristiano, non opponendosi ai principi fondamentali che lo guidavano mediante l'insegnamento della Chiesa, ma operando all'interno della Chiesa, sempre mediante interventi positivi. I suoi interventi furono principalmente di ordine caritativo, perché se il Signore cosa ha fatto per noi? Un'opera di carità. Un atto di amore. Lui dice, ma la carità, ma ti sottengo la carità. Il Signore è venuto per gli uomini, per noi, per creare una fraternità di amore. La famiglia umana deve essere una fraternità di amore, quindi di accoglienza e di servizio. Livelli di fraternità, già lo sapete, no? Locale, regionale, nazionale, internazionale, che le cavoli in mano. Ma se ci manca lo spirito interiore, sono solo parole. Ogni incontro, Pompei, Loreto, se non ci cambiamo, facciamo gli incontri così. E siamo aggregati, siamo le associazioni. Pure CGL, UIL, come diciamo, pure ehi, forse avete sentito, stamattina alle 5, cioè che c'è stato ieri un incontro storico, che da 50 anni, tutti e tre i partiti del sindacato si sono riuniti, c'erano una cosa già fa bene. E che ne sono San Francesco, stava no. Speriamo in bene. Allora, appartenenza del singolo, appartenenza del singolo alla fraternità. Perché la fraternità è formata di singoli, quindi non è che il singolo deve essere stato la fraternità, si deve inserire o deve dare qualcosa. Dovere di collaborare, questo faceva sempre trascinato. Vabbè, sta quello, sta quello, fa quello, fa sta quell'altro, facciamola là, ma c'è sta quello lì. Oh, e noi quando ci muoviamo? Cioè, non vivere a spese degli altri, questo non è carità, questo è abusivo. Compito direttivo inteso come servizio temporaneo, chi c'ha la responsabilità. Sai che disse l'altro, un frate mio, provinciano dei frati minori, siamo a padre Rufino, pare che è morto, padre Rufino, non so il cognome, padre Rufino, ma se non ci fosse un po' di velleità, chi è che mi è su provinciano oggi come oggi? I genitori che devono educare i figli, se non ci fosse proprio qualcosa che è innato, ma dice, ma a me che muore fa, fa. E intanto è una responsabilità. Mai come oggi, mentre scendeva le scale, quando siamo venuti qua, c'era la superiore che stava spazzando, e l'altra solo fosse la fine, pure spazzava. Allora, perché l'altra che ha pensato, questo qui è la superiore, cioè, si chiama anche Giuseppino, ma non ti dite il nome, non me ne ricordo. Dice, questa è la vera superiore, che spazza, no, che fa i servizi. Oggi superiore, ti fa un servizio. Se non lo fate voi, ma tu servizi ai figli più giusti. Ma servizi ai figli, in tutti i sensi. Spirito di servizio, è temporaneo. Chiunque ha un'autorità, autorità significa crescere, augere, significa autorità, significa crescere nel bene davanti a Dio, non allungare il collo, ma ci sto io. L'autorità è augere, significa crescere spiritualmente. Fraternità come luogo di crescita, fraternità come realtà operante nel tessuto ecclesiale, sociale, con particolare presenza nel territorio dove ci troviamo. E una cosa molto importante, a noi piace fare bella figura fuori e non curiamo quelli che sta dentro. Gesù c'è il Vangelo molto chiaro, io non li mandavo, non lo correvano. Non ha qualche persona che dice, boh, aiuta a messa, però se mamma stai poco bene, l'ho già lasciata su. Siete da messa in da vicino a mamma.
C'è televisione,
che la mamma c'è giorno, che la promette per sanire, a fare camminare, porta giù, ci sentiamo a me. Perché le che entra a casa, nessuno la guarda un bacio.
Questo sei.
No, te lo guardi, ho detto in chiesa. La seta fa sta messa, poi te la c'è mamma su. Non serve a niente. La verità. San Vincenzo Paolo dice, no, ma sono ammalato, lascia stare Gesù, salta la preghiera, e vedi più vicino a ammalare che ha bisogno. Se ci muore di fame, ci muore a messa. Chi ne muore? Se Gesù sta nei poveri. Credo che dobbiamo far crescere noi stessi, che siamo proprio. Uno dei primi punti, ho finito, grazie a Dio, uno dei primi punti da sviluppare è la coscienza di appartenere. Forse si parla tanto di appartenenza, per 3-4 anni fa, appartenenza, mamma mia, ci hanno fatto la capa così troppo. Ma come si appartiene? Se non mi appartengo, come posso appartenere? Se non mi appartengo.
Non la sento.
Se non mi curo, come posso curare l'altro? Se non mi impegno, non mi formo, come posso formare gli altri? Ad una realtà della quale si è responsabili, la quale si riceve e alla quale è giusto dare il proprio contributo. Ho messo bene a fianco. Ricordiamo ancora il rituale, il candidato alla professione. Giustamente avete fatto un gruppo scelto, cioè quello già tutto professo, si sentirà guidato e aiutato dalla regola approvata dalla Chiesa e proverà la gioia di partecipare al cammino della vita evangelica con molti fratelli. La fratellata adesso, fratello veramente, e non fratelli aggiunti. Se si ritorna sulla cosa, dai quali può ricevere, ma ai quali può anche dare qualche cosa. Noi abbiamo solamente la convinzione che siamo là, non abbiamo ricevuto niente, e per due carate. Ecco perché ognuno si deve sentire coinvolto a dare qualcosa. E se non riceve qualcosa, che dà? Ecco perché bisogna pensare un pochino a se stesso, cioè a crescere spiritualmente. Incorporato nella fraternità locale, che è una cellula della Chiesa, egli apporterà il suo contributo al rinnovamento di tutta la Chiesa. Uno solo, se fa il suo dovere, cioè che sarà assieme agli altri, di vedere il bene e non solamente il male, contribuisce al bene comune universale. Nell'ottica dell'appartenenza e della collaborazione, le riunioni non sono il momento della vita in fraternità, ma ne sono soltanto un momento, in quanto la vita in fraternità ha un raggio molto più ampio, che passa dalle relazioni personali, all'aiuto reciproco, alle iniziative coraggiose, alla proposta, al dono del proprio impegno a tutta la fraternità, perché sia essa farsene carico e non il singolo. Qualcuno dice, che c'è pure la parte mia, qua c'è anche la mia mano, qua c'è anche il mio pensiero, che c'è pure il povero a noi. È naturale che tutto ciò che esula dal fraterno dialogo costituisce colpa di fronte allo spirito di fraternità. È naturale che tutto ciò che esula dal fraterno dialogo costituisce colpa di fronte allo spirito di fraternità e a tutta la fraternità. Infatti è proprio del superamento del metodo contrattualistico del mondo, io faccio qualcosa per averne poi dei vantaggi per me, che si realizza la novità della fraternità e che essa diventa luogo di crescita e di formazione interiore. Mi fermo qui e con l'augurio che da Padre Sera andare avanti possiamo fare qualcosa di in più da oggi in poi. Oggi un po', che le cose ci sono tante, le sappiamo anche, è un po', ecco perché siamo qui, soffermarci per riflettere e per crescere personalmente. Se vogliamo che gli altri cominciano ad essere bravi anche loro. Allora quando cominciamo a essere bravi, cominciano anche gli altri. Perché non c'è, ecco, l'assolutismo oppure il singolo. Ogni opera buona è a vantaggio di tutti. Ogni opera è a svantaggio di tutti, proprio per il corpo mistico della Chiesa. Il bene che si fa è per tutti, il male che si fa si ripercuote negativamente. Un lavoro che San Francesco, soprattutto il nostro Signore, e il cuore di Gesù, oggi 1° giugno, possa far sentire parte del suo cuore e che ci faccia battere veramente il cuore a voler bene a tutti quanti. A non criticare, ma sapere un pochino ad amare di più. E si guadagna molto davanti a Dio, personalmente, e davanti ai fratelli.
Guardami.
Allora, noi no, sto scherzando. Allora, noi come consiglio abbiamo voluto accompagnare Padre Arsenio sul discorso dell'identità e del progetto di vita, perché giustamente abbiamo il punto di vista del primo, ma volevamo anche avere un punto di vista del terzo ordine, cioè il nostro. Padre Arsenio è stato molto esaustivo, veramente è riuscito a trattare dalle origini alla nostra vita, per cui sono degli spunti molto interessanti. Comprenderete bene che quando il terzo ordine ha fatto nella Chiesa, quanta testimonianza ha dato nei secoli. Io vorrei parlare un attimo dell'identità. Mi viene un po' da ridere perché noi utilizziamo nel nostro lessico quotidiano, utilizziamo spesso delle parole, però a volte dimentichiamo il senso di queste parole, cioè l'etimologia che poi ti spiega veramente la parola, il significato profondo che ha. Identità deriva da identitas, latino è derivazione di idem, medesimo, quindi già ci fa comprendere qualcosa che è uguale, una perfetta uguaglianza piena, vera, totale e assoluta. Quindi vuol dire che se noi mettiamo due cose vicino sono perfettamente identiche. Se noi mettiamo un terziario francescano dall'interno all'esterno, vuol dire che deve essere perfettamente identico, ossia il suo essere deve corrispondere al suo operato. In filosofia l'identità è contrapposta a contraddizione, anzi una contaminazione di contraddizione sotto il principio aristotelico, e questo è un po' quello che accade a tutti, un po' a tutti noi, no? Dice, predica bene e razzola. Quindi la contraddizione fa parte anche dell'identità. Sotto l'aspetto psicoanalitico, questo è molto bello, il senso è la consapevolezza di sé come entità distinta dalle altre e continua nel tempo. Questo che ci fa comprendere che noi come francescani secolari dobbiamo essere consapevoli, fare un cammino consapevole, essere consapevoli di chi siamo per avere un'identità. Se noi andiamo a prendere un documento, la carta d'identità, vediamo che ci sono dei tratti che ci contraddistinguono e ci rendono diversi dagli altri, l'altezza, gli occhi, o altri tratti ancora come l'indirizzo, eccetera, eccetera. Sono da vedere anche l'identità sessuale, e là ho pensato al francescano del futuro, l'ordine francescano transecolare, che sarà veramente il nostro.
Ma pure matrimonio, quindi non è che sei troppo
poligono. Solo tu puoi pensare.
Però diciamo che sia abbastanza lontano questa cosa, e che non ci appartenga, il discorso dell'appartenenza, che così, no? Premesso tutto ciò, vuol dire che l'identità non è facile da determinare, perché non è fatta solo da un tratto, ma ci sono diversi tratti che la compongono. Premesso che noi francescani secolari abbiamo messo una professione, quindi abbiamo risposto alla chiamata che Dio ci ha fatto con il nostro ecco, e abbiamo seguito una specifica vocazione, ossia voler giungere a Cristo mediante il cammino di fraternità. Di certo questo percorso deve portare necessariamente ad acquisire dei tratti distintivi, che siano esterni ma soprattutto interni. Come abbiamo detto, questi tratti non sono quelli caratteriali, strutturali, che sono insiti. Non crediamo che facciamo il percorso di francescani secolari e cambiamo. È un tipo di cambiamento diverso che ci viene richiesto. Io onestamente mi sono trovato un po' in difficoltà perché, sì, ma questa identità, poi mi ha dato diverse cose da appoggiare. Leggi questo. Aspetta. E sono andato a vedere cosa in una formazione cosa ho visto. Ho visto che come intendeva la fraternità Francesco, proprio il concetto originario di fraternità. Per Francesco fraternità era uguale ad essere servi di Gesù. Mi sono andato a vedere fraternità, giusto per... Ma fraternità effettivamente cosa vuol dire? Deriva da fraternus, che è composto da frater, frate, fratello, ed ernus, che indica appartenenza. Noi, come ermano, servi di Gesù.
Ermano è quello ermano, di... Ermanos, fratello.
Ermano, scuola spagnola.
No.
Ermano, e quindi noi i servi appartenevano al padrone. Chi? Il padrone aveva l'appartenenza dei suoi servi. Noi apparteniamo a Gesù, e Gesù è venuto a liberarci dalla condizione di schiavi. Gesù quando lava i piedi ai discepoli ci mostra qual è la strada da seguire. Quindi come primo tratto che io ho, diciamo, trovato veramente che si azzecca come una colla che non si può staccare, la minorità. La minorità è uno dei tratti distintivi con cui noi francescani secolari dobbiamo essere riconosciuti. Minorità, faccio alzare il maestro. Maestro, alza.
Io sono i miei. Facciamo il PowerPoint vivente.
Allora, bisogna più basso.
Minorità.
Maestro. Il maestro Gesù. Vabbè, io indico lui con il suo ruolo di maestro di musica, no? Ma Gesù cosa ci ha indicato? Il maestro è colui che si mette al servizio. Come diceva giustamente, chi ha responsabilità, chi ha carisma, li mette al servizio degli altri e si fa piccolo davanti agli altri. Quindi minorità è quello che ha detto Gesù. Gesù cosa ha detto? Se voi non mi farete piccoli come quei bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Noi molto spesso confondiamo la falsa umiltà, che non ha niente a che vedere col francescanesimo, perché se uno ha delle capacità è chiamato a metterle in gioco e a metterle al servizio. Ma lo farà in che modo? Lo farà con spirito di minorità. Si farà più piccolo degli altri per portare questo suo carisma. Immaginiamo un po' l'identità, io lo immagino un po' guardando le costruzioni in cui gioca Leonardo, no? Sono tutte costruzioni colorate, di vari colori, di vari formati, di varie dimensioni, tutte diverse, però se le assembliamo, vediamo che possono formare un unico assieme, un cubo per esempio, e vediamo che questo cubo ha diversi colori, e ogni colore è fondamentale per la formazione di questo cubo. Io credo che la cosa fondamentale sia l'intima comunione con Dio per un francescano secolare, da cui non si può prescindere. L'intima comunione con Dio vuol dire avere un cammino di preghiera personale. Dice Don Franco, il nostro parroco, avere il Vangelo si polpastrelli, ma io credo che ce lo dobbiamo mangiare questo Vangelo, deve essere proprio dentro di noi tutti i giorni. I sacramenti, la riconciliazione, l'Eucaristia, c'è Cristo. Noi andiamo a incontrare Cristo nell'Eucaristia. Incontrandolo nell'Eucaristia possiamo anche incontrarlo nei fratelli. Il secondo è l'amore della verità. Molto spesso noi siamo amanti della nostra verità. Invece noi dobbiamo essere amanti della verità, che è Cristo. Molto spesso ci nascondiamo anche dietro Cristo per portare la nostra verità. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Il nostro cammino non può mai prescindere dalla consapevolezza di ciò che diciamo, di ciò che facciamo, ma soprattutto di ciò che siamo. Il terzo, diciamo, tratto che ho individuato è il senso e la consapevolezza dei concetti base di fraternità e lo spirito che la deve guidare. Io ne ho messi alcuni, probabilmente ce ne sono ancora tanti altri. Il primo che ho messo è il dono, però l'ho messo in ordine sparso, quindi non in ordine di importanza. Però il dono, cioè non dobbiamo avere la politica del benzinaio, no? Questa famosa politica, io vado in fraternità, vado a prendere per poi portare fuori. Non è questo il concetto. Gesù ci ha detto che bisogna dare per ricevere. In fraternità si viene per dare. Ci si ricarica con la preghiera, con l'incontro con Cristo, come diceva padre Giacinto, la famosa benzina. Quella non è la fraternità. In fraternità si viene per dare. La gratuità si dà senza aspettarsi nulla in cambio. La corresponsabilità, siamo tutti dal primo all'ultimo responsabili della fraternità, del suo andamento, del suo percorso. Nessuno esempio. Nessuno. Siamo noi che apparteniamo ad essa in quanto strada che ci conduce a Cristo. L'appartenenza non è la fraternità che appartiene a noi, siamo noi che apparteniamo alla fraternità perché apparteniamo a Cristo, perché questo è il cammino che ci deve portare da Cristo. Condivisione, condividere il proprio cuore mettendo Cristo al centro, ma condividere veramente di cuore, veramente sentirsi l'uno parte dell'altro. Lavorare insieme con il fratello, insieme con il fratello, nel rispetto del fratello senza prevaricarlo. Con apertura di mente verso l'altro, saper rinunciare alle proprie idee per il bene della fraternità e del fratello stesso. Obbedienza e rispetto dei ruoli. Questo è un altro concetto che è fondamentale. Perché? Perché se noi crediamo che lo spirito ha posto dei fratelli a guida della fraternità, ringraziando Dio temporaneamente, no, dico ringraziando Dio perché il fatto di essere temporaneo ti fa poi cadere la cosa messa lì. Non era questo il senso che intendevo. Intendevo che la temporaneità fa sì che tu non diventi tutt'uno con il ruolo, ma il ruolo lo ricopri per quel momento. In quel momento che tu ricopri quel ruolo, cerchi di operare per il meglio. Io credo che per ricoprire un ruolo sia necessario, fondamentale, pregare moltissimo, chiedere illuminazione, confrontarsi, perché dal confronto, dall'illuminazione dello spirito forse può uscire qualcosa di più. Ho quasi terminato. La carità. Senza la carità non si va da nessuna parte, ma che non sia solo una carità materiale, sì di opere, ma la prima carità a cui noi siamo chiamati è essere caritatevoli verso i nostri fratelli, perché a volte carità è anche sapere ascoltare, carità è sapere accogliere il pensiero dell'altro, anche se a volte è diverso dal nostro. La carità ha molti aspetti, però credo sia inscindibile dall'identità del francescano. Poi c'è l'accoglienza, noi tutti siamo chiamati ad accogliere, questa è una delle critiche che sta, diciamo, al primo posto nella fraternità, no? La capacità di accogliere. Questa deve essere la capacità che noi abbiamo, perché Cristo è venuto per accoglierci e noi siamo chiamati ad accogliere Cristo che è in ognuno dei nostri fratelli. Questo nella teoria, poi nella pratica ci rendiamo conto che molto spesso è difficile. Però credo che anche questo sia una cosa imprescindibile. Poi magari ce ne sono tante altre che mi sono sfuggite, però credo che questo patchwork, questo fatto di tanti colori, questo puzzle, sia indispensabile, possa formare in qualche modo l'identità. Minorità è, come dice Gesù, farci piccoli per entrare nel regno dei cieli. Utilizzando un'espressione cara agli assistenti sociali, potremmo dire che Gesù è sceso sulla terra per tutelare il minore che è in noi. Concludendo brevemente questo mio intervento, posso riassumere che l'identità di francescano secolano si acquisisce con un cambiamento interiore che si riflette al nostro esterno, un cambio di mentalità e di approccio alla vita che deve essere estrinsecato nel nostro operato e guardare il fratello con gli occhi di Dio per vedere Cristo presente in ognuno di noi. Faccio bene? Lascio la parola a Basilio per parlare.
Basilio, la mia destra.
Pace e bene a tutti e benvenuti a tutti. Veramente questo riflettevo, no? Il fatto di essere lontani dalla solita routine, da quello che in effetti ci cibiamo ogni giorno, porta anche con un grandissimo stress. Ed essere qui presenti, lontano da tutto ciò che in effetti spesso ci procura dolore, un quotidiano che pesa, è motivo di grande grazia. Grazie perché quando si è riuniti nel nome di Dio è sempre un momento di grande gioia e di grande crescita. E quando il Consiglio appunto mi ha invitato a relazionare su questo tema, ossia su quello che è il progetto, no? Non vi nego che un po' di paura mi aveva alquanto assalito, però bisogna avere anche l'ardire di sporcarsi le mani, perché tutto ciò che si fa per opera di Dio è necessario, anche importante, farne e condividerlo anche con gli altri. La prima domanda che mi sono posto, ho detto, ma io che cosa deverò a dire, no, a loro? È una semplice meditazione di quello che fondamentalmente vivo io anche nel mio presente, nel presente e nell'ambito con tutti voi, con tutta la mia fraternità. Recentemente è venuto Don Franco e ha relazionato su quello che in effetti è la fede, sul discorso di Francesco, no? Francesco che si denudava di se stesso per rivestirsi dell'amore di Dio. E ci siamo lasciati con un interrogativo molto, molto interessante, molto profondo, di grande spessore. E qual è questo interrogativo? Ma chi è Dio veramente per me? Che qual è il mio progetto di vita? No? E la domanda, a questa domanda veramente scaturiscono tantissime risposte, a volte con una certa, come dire, lucidità, con una certa veramente coerenza con quello che veramente siamo. A volte invece l'alteriamo, no? Pensiamo che le cose siano fatte così, però fondamentalmente poi sono tutte in maniera diversa. C'è un passo del Vangelo che mi ha sempre colpito, e qual è? Cito giusto un'espressione: colui che non porta la croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Mamma mia, sono veramente parole del Vangelo che colpiscono come lampi di fuoco, e questo è in maniera molto molto forte. Che cosa possiamo comprendere fondamentalmente? Come Gesù alla fine non accetta le mezze misure. Non ci sono mezze misure con il nostro Signore Gesù Cristo, assolutamente. Non possiamo far finta di ascoltare la voce di Dio. Assolutamente. Cioè, è come quel nascondersi, no? Di Adamo. In ognuno di noi, fondamentalmente, c'è un Adamo. Quante volte abbiamo sentito? Dove sei? No? Sempre in riferimento a questo progetto, perché se noi, come diceva padre Arsenio, come diceva Roberto, abbiamo avuto l'ardire di mettere mano all'aratro, dobbiamo continuare ad arare, perché se ci voltiamo indietro, può capitare, cioè può capitare, cioè nel senso che la caduta è umana, perché l'essere umano fondamentalmente è fallace, però la coerenza con quel sì che abbiamo detto un giorno, anche con responsabilità, perché rispetto ad altri sacramenti come il battesimo, la comunione che abbiamo ricevuto, abbiamo vissuto, l'eccomi, il sì davanti al nostro Signore Gesù Cristo, consapevolezza. E che valore diamo a quel sì? Le cadute sono umane, ma il problema non è cadere, è quando si sta troppo tempo a terra. Perché l'essere umano, come dicevo poc'anzi, è fallace, tende ad autoingannarsi, tende... Però questo che cosa, diciamo, anche implica? Uscire un po' da noi stessi, perché una volta ci cementiamo troppo, no? Siamo troppo, ok, siamo arrivati, non si arriva mai, perché oppure questo voltarci indietro in passato, però io l'ho fatto, sì, ma ormai è passato. Io oggi, dove sono? Chi sono? Che cosa sto facendo? Ecco, la posizione. Uscire dalle nostre posizioni, spogliarci, avere questa umiltà. Perché sennò spesso guardiamo un bellissimo quadro, ci fermiamo solo a quello che è la cornice, ma poi quello che è il nocciolo centrale di inerzia, quello che è l'essenza, dov'è? Non dobbiamo. Cioè noi perdiamo di vista poi quello. E non siamo chiamati a quello. Allora, siamo chiamati a quel sì coerente, non da soli, perché alla fine rischiamo di vivere una vita di fede, di carità, da soli. E no! No, siamo chiamati a questo. Siamo chiamati alla condivisione. Condivisione con i nostri limiti, con i nostri pregi, con i nostri difetti, ma la condivisione. Perché dico questo? Dico questo perché a volte noi ci fidiamo troppo delle nostre forze, no? Delle nostre capacità. Ma come dicevo prima, siamo fallaci. Io sono Basilio, io sono fraternità, perché c'è l'altro, perché ci siete voi? Io non sarei nessuno. Dio, la mia fraternità come dono. Allora che benvenga. Che benvenga anche il riconoscersi limite, riconoscersi anche di dire io sono perché c'è Rosa, perché c'è Roberto, perché c'è Nini. Quando moriremo saremo giudicati sull'amore. Dio ci chiederà a ognuno di noi, personalmente, quanto siamo stati coerenti con la scelta che abbiamo fatto, il dono della vita. Se Dio ci ha voluto a vivere questa esperienza, non solo di fraternità, ad essere cristiani, una motivazione c'è e dobbiamo scoprirlo. In che modo? In quel progetto, in quel sì che ogni giorno abbiamo cercato comunque di dire. Chi l'ha detto un anno fa, chi l'ha detto 2 anni fa, chi 3 anni fa. Però non è mai scontato, qui si deve essere sempre rinnovato e non da solo, insieme agli altri, altrimenti viviamo solo una vita di fede in maniera egoistica, non abbiamo capito nulla. E questo me lo ripeto anche a me stesso. Il passato è storia, non ci appartiene, è passato. Il futuro è nelle mani di Dio. E il presente? Dove siamo collocati? Io dove sono? Se Dio ha permesso che io vivessi l'esperienza dell'essere francescano e cristiano, una motivazione c'è. Allora dove siamo collocati dobbiamo dare. Padre Arsenio poc'anzi faceva l'esempio, il discorso, no, della signora che magari lascia la mamma a casa per andare a vivere la celebrazione eucaristica. È vero, la vera messa di questa signora è stare accanto a chi soffre. Quanta gente parte, va in terzo mondo e magari alle spalle, in famiglia, si lascia un calvario, per carità, cioè non sono certo a giudicare, però ecco, bisogna contestualizzare le cose, vivere, darle coerenza, darle comunque valore. Allora questo è chiuso. Chiediamo veramente a Dio affinché queste ore, in questa giornata e mezza che Dio appunto ha permesso, di viverla nella santificazione e chiedere discernimento affinché tutto ciò che poi di bello, di grande Dio ci possa donare, lo possiamo vivere e servirlo veramente con grande umiltà. Ho chiuso. Grazie.